sei una monnezza! E voi mette bocca! Vattene a casa, babolo! Vattene a casa!
Torna una nuova puntata di Impatto, oggi lunedì 23 settembre con un po' di ritardo. Iniziamo la puntata della trasmissione che dà voce alle lotte territoriali contro le nocività ambientali. Andiamo velocemente con la scaletta così che cerchiamo un po' di recuperare il ritardo. Parleremo innanzitutto del corteo che c'è stato sabato, dei movimenti contro le discariche nel territorio di Roma e contro gli inceneritori ovviamente, e daremo quindi anche qualche aggiornamento sulle questioni legate al problema dei rifiuti nella provincia di Roma e ovviamente nell'intero Lazio. Passeremo poi al NOTAV, al movimento NOTAV e alla criminalizzazione mediatica che sta subendo questo movimento negli ultimi tempi e anche insomma quello che è successo durante quest'estate nel campeggio su in Val di Susa. Avremo poi un collegamento con un compagno per parlare di un'iniziativa che si terrà questa settimana all'università a proposito del fracking in Patagonia ed in generale di questa nuova tecnica per l'estrazione dei gas e del petrolio. Ed infine daremo degli aggiornamenti sulla questione di Fukushima e del pericolo nucleare che si sta facendo sempre maggiore e sta arrivando a dei picchi che non ci saremmo neanche mai aspettati. Get it. Feel the funk, yo. Let it flow.
E allora torniamo in onda per una nuova puntata di Impatto e insomma, come avevamo detto dalla scaletta, ci siamo insomma vorremmo parlare insomma della manifestazione che c'è stata sabato pomeriggio. E una manifestazione costruita abbastanza rapidamente e, nel corso delle due settimane passate, e sicuramente una manifestazione che ha visto e ha la spinta fortissima di tutti i comitati che da almeno la metà di agosto si stanno battendo contro il nuovo sito post Malagrotta, quello che dovrebbe ricadere nella zona della Falcognana, e insomma anche per capire un po' meglio geograficamente dove si trova questo sito, dove già sorge una discarica a tutti gli effetti, una discarica di Carflu, la parte non metallica delle automobili, e si trova al 15° chilometro della via Ardeatina, e nell'estrema periferia romana, talmente estrema che a poche centinaia di metri ci si ritrova nel comune di Marino, e pericolosamente vicino questo sito dalla cantina sociale Gotto d'Oro, saranno 500-600 metri in linea d'aria, e quindi insomma mettendo una nuova discarica, anzi una discarica che già esiste e che dovrebbe essere convertita a rifiuti solidi urbani, una discarica che ospita quelli che a tutti gli effetti vengono considerati rifiuti pericolosi, dovrebbe essere convertita a rifiuti solidi urbani. E già qui la prima nota dolente è quella che con il meccanismo emergenziale si sta cercando di far passare e di cercare di far coesistere due tipi di discarica che di solito non dovrebbero coesistere, cioè le parti, la plastica derivata dalla demolizione delle macchine non può essere smaltita in un luogo dove viene smaltito il rifiuto solido urbano, che ha delle caratteristiche nettamente diverse e creano la loro insomma concomitanza, creano dei problemi notevolmente maggiori della presenza o di una o dell'altra discarica. Quindi insomma si sta preparando un mix letale, perché poi tra l'altro gira voce che all'interno della discarica si è pronti a usare come ammendante, cioè al posto della terra per ricoprire gli sversamenti si pensa di utilizzare la plastica tritata del Carflu.
Sì, appunto, una bella lasagna, insomma, Mondezza Carflaff,
che è altra Mondezza di altra tipo Mondezza. Diverso, con una denominazione anche diversa, e quindi insomma già una prima irregolarità veramente molto pesante per questo sito, che è voluto con grande foga dal commissario super iper commissario Sottile, ma che insomma è entrato agli onori della cronaca perché è inserito nella lista dove ormai una dozzina di luoghi, una dozzina di posti sono stati selezionati come papabili siti post Malagrotta, e uno di questi era è proprio la discarica della Ecofer per il Carflu. Aggiungiamo che tra l'altro questa operazione non cade a caso in questo luogo, perché questa discarica ha da poco completato i lavori per un invaso da 1 milione di tonnellate di volumetria, che insomma avrebbe dovuto ospitare Carflu, ma visto che sta lì pronto questo nuovo invaso di 1 milione di tonnellate, perché non convertirlo a discarica di servizio della città di Roma, nella presunta e molto biega propaganda che invece vuole la chiusura della discarica di Malagrotta il prossimo 30 settembre. Sappiamo sì, però che così non sarà.
Sì, poi insomma ci sono moltissimi dubbi su tutta questa operazione, a partire da il tonnellaggio, la quantità di tonnellate che Zingaretti oggi, infatti ci siamo sentiti la diretta del Consiglio regionale, le dichiarazioni di Zingaretti sulla concorrenza, e Zingaretti è tornato a ripetere insomma che ci verranno buttate solamente 300 tonnellate al giorno, quando Roma ne produce quante? 5.000 di tonnellate al giorno. Quindi è una frazione veramente infima. Quant'è? Sarà l'8% dei rifiuti romani, e ci chiediamo il restante dove vada a finire, e perché si siano incaponiti tanto su questa discarica se poi ci devono buttare circa l'8% dei rifiuti. Sicuramente non è una cosa vitale, se veramente i numeri fossero questi. Evidentemente qualcuno non sta dicendo le cose come stanno.
È proprio così, è evidente che si cerca di tranquillizzare la popolazione, che fortunatamente tranquilla proprio non sta, perché insomma la manifestazione sabato è andata molto bene.
Sì, parliamo di tra le 8.000 e le 10.000 persone, insomma
un risultato che probabilmente nelle intenzioni degli organizzatori è stato ampiamente superato come risultato. Insomma si parlava di un buon risultato se ci fossero state 3.000 persone, e quindi si cerca di tranquillizzare la popolazione con delle favole che dicono che i rifiuti trattati non sono pericolosi, quando sappiamo bene che dei rifiuti trattati in questa regione non se n'è mai vista un grammo, e vogliono poi raccontare la favola che soltanto 12 camion transiteranno dentro questa discarica. È evidente che continuare a parlare di portare i rifiuti fuori il Lazio attraverso questo bando di cui non si capisce bene la sorte, sappiamo che le precedenti gare che erano state istituite per portare i rifiuti fuori regione sono andate deserte. In questo caso ci sono 3 buste che rappresentano 3 offerte da parte di 3 gruppi industriali per prendersi a 135 euro a tonnellata l'immondizia di Roma, ma francamente tutta questa operazione non si capisce proprio che tempi abbia. E visto che Zingaretti questa mattina ha continuato a favoleggiare la chiusura di Malagrotta, anche se poi così non sarà, perché comunque sia Malagrotta continuerà ad ospitare Carflu, perché ospita anche Carflu, e una fantomatica frazione organica stabilizzata che serve per il capping, cioè per la chiusura degli invasi.
Quindi sopra la Mondezza metteranno altra Mondezza con un altro nome praticamente.
Esattamente, che poteva essere tranquillamente chiamata una nuova proroga, insomma. E poi ci continuano a dire che pianteranno quanti?
100.000 alberi.
Ah no, 300.000.
Ah, io sapevo 100.000. Comunque sarà questo fantastico parco dove i cittadini si rotoleranno nell'erba felici, insomma.
Felici, respirando però insomma i gas che sì, la discarica continuerà ad emanare insomma, il cupping prevede anche tutta una serie di tubature per lo sfiato dei gas che la fermentazione sotterranea dell'immondizia produce,
che continuerà per i prossimi 30-40 anni circa
o almeno. E quindi gli elementi contraddittori su questa vicenda sono molti, però insomma rimane la soddisfazione per una mobilitazione che è andata bene, che ha sicuramente fatto capire a regione, comune e commissario Sottile che insomma le popolazioni della zona questo impianto non lo vogliono, e non lo vogliono con caratteristiche fortunatamente anche abbastanza avanzate, né lì né altrove. E chiudiamo Malagrotta: la piattaforma su cui era stata costruita la manifestazione presentava 8 punti, ed erano 8 punti che insomma caratterizzavano questa manifestazione sicuramente non in maniera nimby. Non c'è uno scontro tra territori, non si cerca di fare scarica balire tra le popolazioni. Chiudete Malagrotta ma non aprirete la discarica della Falcognana. Proprio per questo, già dal prossimo 30 settembre, a ridosso di della fantomatica scadenza che è stata data alla discarica di Malagrotta, proprio al presidio della Falcognana ci sarà una grande assemblea pubblica permanente che insomma monitorerà le attività che le istituzioni hanno intenzione di mettere in campo per le prossime settimane. E quindi insomma massima attenzione alle iniziative delle prossime settimane, perché vedranno sicuramente la partecipazione di parecchie fette della popolazione locale contro eventuali tentativi di apertura della nuova discarica.
Sì, oggi peraltro, proprio stamattina, Zingaretti finalmente si è preso la responsabilità di tutta questa operazione, ha smesso di nascondersi dietro a Sottile, che insomma
si nascondeva dietro al ministro Orlando.
Sì, vabbè, appunto, capri espiatori su capri espiatori. Finalmente Zingaretti ha ammesso di averlo scelto lui quel sito, in quanto secondo lui l'unico possibile, però che ospiterà solamente questa quantità infima di rifiuti che non faranno male a nessuno, sono pochini, sono trattati. Qualcuno ci sta raccontando un sacco di cazzate, però vabbè, vedremo quanto la popolazione saprà rispondere a tono alle dichiarazioni di Zingaretti oggi.
Eh sì, e quindi il Toto Discarica, che ci ha perseguitato per tutto l'inverno scorso, probabilmente continuerà a darci argomenti per questa trasmissione anche per la prossima stagione radiofonica.
Subire un lieve contrattempo. Il verso del...
Ah, ecco, bravo Roveda. Siediti là.
Infatti da un ingresso secondario, poiché davanti a quello principale...
Tu sai quante copie tira il giornale, vero?
500.000.
...è autorizzata di scioperanti.
Tutta l'opinione che conta nel paese. Sì, gente che magari legge anche altri giornali, di altro colore.
Ma che alla fin fine si rivolge a noi, al giornale.
Gli espositori...
Per sentire dalla sua voce... Una parola pacata e definitiva.
Per osservare da vicino.
E questa voce, lo veda? Deve essere sempre la stessa. Dalla prima riga dell'editoriale all'ultimo annuncio economico.
Sì, sono d'accordo.
Chi è il nostro lettore? È un uomo tranquillo, onesto, amante dell'ordine. Che lavora, produce, crea reddito. Ma è anche un uomo stanco, lo veda, scoglionato.
Ricordate...
I suoi figli invece di andare a scuola fanno la guerriglia per le strade di Milano.
Il capo dello Stato è innanzitutto...
I suoi operai sono sempre più prepotenti, il governo non c'è, il paese è nel caos. Apri il giornale per trovare una parola serena, equilibrata.
Nel campo della industrializzazione.
E che cosa ci trova?
Tra i vari paesi, sulla strada pacifica e feconda del progresso umano.
Il tuo pezzo, lo veda. Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
Ma...
Compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore, e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, due parole. Di... Cos'è, un calabrese, il poveretto?
Sì.
Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola. Che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
Certo.
Il succo della notizia, la sintesi. Il lettore apre il giornale, guarda, se gli va a leggere, se non gli va a tira via, ma senza avere la sensazione che gli vogliamo rompere i coglioni. Senza sentirsi lui responsabile di tutti i morti che ci sono ogni giorno nel mondo. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
Rimasto senza lavoro.
Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è. Adesso lo ricopi e lo porti direttamente in composizione, vai.
Questo era un pezzo ratto dal film Sbatti il mostro in prima pagina di Bellocchio e ci sembrava adatto ad inserire il tema di cui andiamo a parlare adesso, ovvero la criminalizzazione che sta subendo il movimento Notav da parte soprattutto dei giornali della sinistra storica, insomma i giornali legati al PD quali l'Espresso, Repubblica, perché in realtà quelli di destra neanche li contiamo, ovviamente sono neanche li leggiamo.
Sarebbe scontato.
Sarebbe troppo scontato. Ma in realtà poi la storia ci insegna che anche questo tipo di meccanismi denigratori avvengono, sono stati insomma sono un patrimonio della sinistra, del PC come del come attualmente del PD. E quindi passiamo all'analisi di alcuni articoli che sono usciti di recente questa settimana. Parlo del settimanale L'Espresso, che si distingue per disinformazione, ma addirittura cioè veramente fantapolitica e complottismo.
Sì, diciamo che c'è proprio un articolo dell'Espresso che sembra una sorta di velina d'un regime, perché a partire dall'occhiello in qualche modo dà delle definizioni che di giornalistico hanno veramente poco. Leggo testualmente: un centinaio di insurrezionalisti a cui non interessa nulla della protesta ambientale, non si sa come è stata accertata questa cosa, forse avranno fatto un sondaggio per la valle, si sono trasferiti in Val di Susa per farne un laboratorio di guerriglia ed azioni eversive da esportare poi nella città. La procura di Torino indaga.
Sì, e se questo articolo dà pochissime informazioni su quanto è la realtà della Val di Susa, in realtà ce ne dà molte, ovviamente criptate, da leggere fra le righe, su quello che sta avvenendo, sulle discussioni che stanno avvenendo fra le questure, fra le magistrature, fra il partito politico attualmente al governo, e che sicuramente ha i propri interessi maggiori nella questione della TAV, ripeto appunto il PD, che comunque ha la regione Piemonte ed è il primo promotore, il partito che si deve presentare bellamente all'Europa come il partito adeguato insomma a un riformismo, a una green economy, a una società veloce, a una stabilità sociale di cui l'Italia insomma rincorre il mito continuamente.
No, poi ha bisogno per riattivare la fantomatica ripresa dell'economia che avverrà nel 2013, 14, 15, vabbè, ogni 6 mesi insomma.
Si rinnova di un anno.
Sì, e quindi cosa stanno facendo Repubblica, L'Espresso e tutti questi giornali qua? Stanno costruendo questo fantomatico, questa identità insomma neanche particolarmente nuova dell'anarco-insurrezionalista, questa volta magari anche tinta un po' di rosso, perché poi sbucano le vecchie BR, perché poi si parla degli accordi fra autonomi anarchici in luoghi nascosti, che però ovviamente arrivano ai giornali, lunghe discussioni vengono riportate dai giornali, che insomma vogliono costruire questo soggetto che è completamente estraneo alla società, estraneo alla lotta Notav, per ovviamente creare questo nemico pubblico facilmente attaccabile e facilmente discriminabile di fronte all'opinione pubblica. Questo ovviamente è una strategia mediatica che non è nuova, però insomma in maniera così accanita e così non so, brutale, cioè abbiamo visto da poche volte negli ultimi anni in atto. E allo stesso tempo, accanto alla strategia mediatica, c'è sicuramente una strategia più prettamente repressiva, che si giudiziaria, che si racconta tramite arresti, tramite fogli di via, tramite arresti per terrorismo, insomma, che stanno creando questo tentano di creare questo stato di emergenza riguardo alla lotta No TAV, e quindi pool di magistrati si avvicendano in quel di Torino per passarsi informazioni e per costruire, insomma, un castello accusatorio che sarà difficile da affrontare, ma che sicuramente il movimento No TAV riesce per ora a reggere botta, nel senso che rimane unito e comunque non si lascia intaccare da tutte le aggressioni mediatiche che riceve da più fronti.
A questo proposito, io tra l'altro volevo ricordare il fatto che insomma, membri del movimento stesso hanno pubblicato invece un libro che si chiama Nemico Pubblico, Pecorelle, Lupi e Sciacalli, proprio per raccontare questo percorso di criminalizzazione che il movimento sta subendo attraverso tanti piccoli episodi che comunque riguardano gli abitanti della valle o chiunque si è avvicinato a quel territorio per appoggiarne le proteste, a partire per esempio dal mito del ragazzo che diede della pecorella al militare l'anno scorso, mi sembra, forse anche 2 anni fa.
Era lo sgombero del febbraio 2012, mi sembra, lo sgombero dell'autostrada.
Esatto, e in quel caso, insomma, parlavamo comunque di un periodo in cui probabilmente l'opinione pubblica era sempre più dalla parte dei No TAV, e questo ovviamente era estremamente pericoloso per le autorità. Di conseguenza è stata creata questa micronarrazione, potremmo dire, e insomma lo dicono anche chi ha pubblicato questo libro, per appunto ridividere i buoni e i cattivi, e quindi approfittando del fatto che in quella situazione il poliziotto non reagì alla provocazione del militante, creare una nuova narrazione e dividere appunto tra poliziotti buoni che fanno il loro lavoro, il loro malgrado, e il militante cattivo che non capisce invece l'umanità, e quindi anche un ritornare a citazioni di Pasolini su tutti quanti i giornali, insomma, a ripresentarci come intellettuali di sinistra tolleranti.
Sì, poi assistiamo anche all'uscita di quest'altro soggetto, ovvero il povero imprenditore della Val di Susa che vive questa vita di sofferenze, continuamente dileggiato dai No TAV, continuamente interrotto nelle proprie attività commerciali, nelle proprie attività, insomma, di costruzione di questo cantiere, e quindi si sta costruendo, insomma, questo soggetto dell'Italia buona, dell'Italia democratica, pacifista, cioè dell'imprenditoria, di questa economia che, come dicevi bene, vuole recuperare, e mentre i No TAV sono premente coloro che bloccano, che tengono l'Italia insabbiata in questa situazione così di stallo,
di recessione,
di crisi.
E poi, insomma, noi sappiamo bene che investire tutti quei soldi in questo progetto non farebbe altro che dare, invece, aggravare la crisi che il paese sta vivendo, perché, insomma, i soldi per questo progetto provengono direttamente da tagli e tagliuzzi in sanità, scuola, università e servizi pubblici fondamentali, che poi invece vengono dirottati in questi progetti che portano i soldi alle tasche di poche aziende strettamente agganciate al mondo della politica, in questo caso al Partito Democratico. Insomma, c'è sempre stata l'impressione che le istituzioni e l'apparato politico economico ha sempre cercato di dividere il movimento No TAV in buoni e cattivi nel corso della sua storia, perché, insomma, c'è una storia ventennale ormai, e la cosa interessante è come non è mai riuscita a far passare questo tipo di divisione, ha sempre provato a non riuscita a farla passare realmente nel territorio, ha sempre cercato di utilizzare i mezzi di informazione per distogliere l'attenzione e mentire sulla reale composizione e le reali insomma attività che vengono svolte da chi protesta in Val di Susa, e questa cosa si ha delle fasi che è molto legato anche alle fasi della, della protesta stessa, sia nei periodi più intensi sia nei periodi meno intensi. Comunque il tentativo di spaccare magari il fronte istituzionale dei sindaci no TAV è sempre costante. Questo tentativo ha prodotto la fuoriuscita dal Partito Democratico di praticamente tutti i sindaci della zona della Val di Susa, che erano sindaci del Partito Democratico, che insomma sono stati costretti ad abbandonare quel partito per entrare in altre formazioni politiche, visto che la linea del partito era insomma perentoria su questo argomento. E così adesso che la trivella e tutta una fase di lavori molto delicata sta per entrare in funzionamento, e si è visto che le mobilitazioni non sono affatto rallentate, e quindi la paura che questa operazione, comunque sia il cuore di questa operazione propagandistica, cioè scavare il tunnel geoagnostico, perché insomma ricordiamo che non stanno scavando il tunnel dove passerà il treno, ma stanno scavando un'opera collaterale al treno alta velocità, è l'inizio di un cantiere che insomma avrà vita molto lunga e probabilmente vita molto difficile. E quindi proprio a ridosso di questo passaggio, che per le istituzioni e le aziende coinvolte nell'impresa è molto importante, c'è un'intensificazione della criminalizzazione, però insomma abbiamo visto che c'è anche un'intensificazione delle mobilitazioni, e quindi insomma probabilmente si preparano a dover contrastare le future mobilitazioni della popolazione in quel quadrante. In questo contesto sicuramente l'aiuto che può dare tutto il movimento per cercare di rompere questa cappa che sta opprimendo il movimento no TAV diventa fondamentale, perché insomma nel giro di pochi mesi hanno cercato di rigirare la frittata e far passare agli occhi dell'opinione pubblica il movimento no TAV da un movimento popolare a un movimento terroristico. E insomma pure la vicenda della presunta lettera indirizzata dalle Brigate Rosse al movimento no TAV, dove si facevano delle richieste quanto mai improbabili, è anche un altro chiaro segnale di questa strategia.
Sì, ma si capisce anche dal tipo di iniziative giudiziarie che ci sono sotto, al di là della finalità di terrorismo che hanno dato a quei ragazzi, che ovviamente è grave e occuperebbe un tema a sé, anche altri tipi di arresti sono stati fatti su un tipo di accuse, per esempio sequestro di persona perché non hanno permesso a una giornalista che non si era identificata come giornalista di entrare al presidio. Cioè, ovviamente sono i nomi di queste accuse, sequestro di persona, stalking, hanno una risonanza di un certo tipo, ma insomma poi bisognerà vedere che tipo di sostanze riescono a dargli effettivamente a livello giudiziario, perché appunto sembrano tutti castelli che giocano più sul fatto, sull'accumulo, che sull'effettiva validità delle accuse. Talking smack, bitch, you wanna get at this? Think you need more practice? You weigh out your bracket, I rock the whole motherfucking atlas. Say that racket for the tennis court, and I bought your mission. Resort to kissing these glutes or get played like flutes. Cause the agony that I inflict causes tragedy when I spit. And if you ain't the shit, you better dip, you better flip, you better take off before I break off, make off. Most of these wise service off, is why I serve you like a bake off. I rip your face off like I'm Nicolas Cage. You wanna face off? That's ridiculous. I'm Rage, the mic crawler, the night crawler. I smoke them like I'm off that water. Clara Allen's great. With Andrea, the girl from Virginia, make no bones about it. When it's on, I'm about it. I got a niceness that remains raw. My iceness never thaws. Priceless, baby, hot rage. That's all.
Torniamo subito in onda perché stiamo con i tempi un po' stretti oggi, come ho già detto prima, e adesso avremo un collegamento con un compagno, parleremo di fracking, in particolare lui ci racconterà comunque la sua esperienza nei movimenti del Sud America. Il fracking, diciamo, anticipo un pochettino, poi il nostro amico spiegherà un po' meglio, è una nuova tecnica che viene utilizzata per l'estrazione sia di petrolio che di tight gas e shale gas, due tipi di gas, insomma, che sono posizionati sotto a grandi faglie di terreno e di rocce, e quindi per la loro estrazione è necessaria l'emissione di grandi quantità d'acqua opportunamente inquinata da varie sostanze chimiche, e quindi ovviamente è un tipo di sistema estremamente aggressivo nei confronti dei territori, e diciamo di la cui utilizzabilità in qualche modo è ancora tutta da accertare, però ci sei Giulio? Sei con noi? No, non è con noi Giulio. Fatto sta che comunque sia in Unione Europea ancora si sta discutendo se effettivamente debbano essere specificate, insomma, le direttive, le modalità per cui la fratturazione idraulica debba essere applicata e come deve essere applicata, anche perché insomma in territori come quelli del Sud America sta distruggendo delle popolazioni intere, ancora molto spesso popolazioni indigene o comunque popolazioni locali che vedono il territorio messo a rischio non soltanto dall'inquinamento dell'acqua ma anche dalla possibilità di un rischio sismico.
Sì, dunque non è una cosa comunque legata solamente alla Sud America, vediamo tutti i giorni, cioè, sono nati anche sul territorio italiano moltissimi comitati contro contro appunto lo sfruttamento del sottosuolo e che porta all'inquinamento delle falde acquifere. E la conseguenza di questo tipo di lavori su appunto dello sfruttamento industriale del sottosuolo lo possiamo vedere anche ad esempio con a Fiumicino con il piccolo vulcanetto che sputa fuori schifezze. Quello è stato provocato probabilmente da lo sfruttamento del sottosuolo. E questo comunque è dovuto al fatto che in generale su scala mondiale si sta passando dallo sfruttamento del petrolio, quindi da un'economia basata sul petrolio ad un'economia basata su una diversificazione delle fonti energetiche, in quanto quelle più facilmente disponibili, quelle che si potevano tirar fuori da trivellazioni semplici, sono più o meno esaurite, e quindi c'è bisogno di spaccare la roccia ed arrivare a giacimenti sotterranei, giacimenti profondi. Quindi questa roccia viene spaccata da acqua a pressione con solventi, acidi di tutti i tipi, si arriva ad inquinare le falde acquifere, ma anche spesso quest'acqua torna in superficie per via del pompaggio che se ne fa. Quindi c'è un inquinamento legato alle falde acquifere sia profonde che superficiali. E non so se è pronta la corrispondenza, forse abbiamo qualche problema tecnico. No, beh, allora probabilmente passiamo un pezzo e vediamo di risolvere il problema. If yeah.
Allora, torniamo in diretta agli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento con un compagno che ci parla dell'iniziativa sul fracking in Argentina. Ricordo la data, questo giovedì 26 settembre ore 18, una discussione sul fracking e l'ecocidio nel nord della Patagonia, Hualmapu, all'Università La Sapienza, Dipartimento di Fisica. Ciao Giulio, ci senti?
Ciao, sì, mi sento.
Allora, puoi dirci brevemente di cosa parleremo in questa iniziativa? Abbiamo un po' introdotto la tecnologia del fracking, però se vuoi darci qualche specifica.
Sì, parleremo delle lotte che si stanno sviluppando contro questa tecnica e questa istanza civilizzatrice, diciamo, che non vuole far morire la società del petrolio, vuole mantenere in vita un cadavere che è questo tipo di matrice energetica che abbiamo ancora nel mondo, che appunto sono gli idrocarburi, e in un territorio in cui comunque è presente la terza riserva più grande del mondo di idrocarburi non convenzionali, e si chiama Vaca Muerta. Questo posto sta nel nord della Patagonia, appunto, ed è terra dei Mapuche, fondamentalmente Hualmapu, e lì si stanno sviluppando delle lotte già da un anno a questa parte, un po' più di un anno, e stiamo portando avanti, diciamo, non solo una campagna, ma una strategia di resistenza all'invasione vera e propria che stiamo subendo da parte tanto delle imprese multinazionali come Chevron, come dai suoi anfitrioni nazionali come l'impresa YPF, che è Giacimiento Petrolifero Fiscales, che è l'impresa che è stata nazionalizzata di nuovo 2 anni fa. Quindi in realtà le lotte che stanno portando avanti sono, secondo me, abbastanza interessanti, perché hanno comunque differenti matrici: sono lotte di matrici più ecologista e lotte di matrici più diciamo da parte dei popoli originari, quindi che seguono cosmovisioni ancestrali e che in realtà fanno del legame con la terra il proprio contenuto principale, diciamo.
Va bene, noi ti ringraziamo, scusaci per il tempo molto breve a disposizione, ma stiamo per chiudere la trasmissione, abbiamo ancora delle cose di cui parlare. Comunque ricordiamo l'appuntamento questo giovedì 26 settembre ore 18 all'Università di La Sapienza, Dipartimento di Fisica, una discussione sul fracking e l'ecocidio nel nord della Patagonia, Hualmapu. Noi ti ringraziamo e ci sentiamo e vediamo giovedì.
Perfetto, grazie, ciao ciao.
My God, it's good to see ya. My God, it's good to see ya. My God, it's good to see ya. Another day, another dollar. My God, it's good to see ya. My God, it's good to see ya. My God, it's good to see ya. Another day, another dollar. My God, it's good to see ya. My God, it's good to see ya. My God, it's good to see ya. Another day, another dollar. My God, it's good to see ya. My God, it's good to see ya. My God, it's good to see ya. Another day, another dollar. Another day, another dollar. Another kid in a corporate collar. Why I weak and why I bother? I want a second to know and I know it to me. I want a second to know and I know it to me. I can't see it to be it to be it to be. I can't be with the world.
E su queste sublimi note andiamo a parlare del disastro di Fukushima, che c'è stato 2 anni fa, ma purtroppo non è notizia vecchia né lo sarà per le prossime migliaia di anni probabilmente. Allora andiamo a ricordare a chi magari è stato disattento a proposito di uno dei più grandi disastri ambientali, se non il più grande, insomma se la batte con Chernobyl nella storia umana. Che cosa è successo a Fukushima? È successo appunto che il terremoto e il successivo tsunami hanno provocato dei danni che sono stati gestiti malamente dalla TEPCO, che è l'azienda che gestisce appunto l'impianto nucleare di Fukushima, e quindi i quattro dei 6 reattori dell'impianto nucleare hanno avuto dei serissimi danni. Abbiamo visto delle enormi esplosioni a partire dal reattore 1 e dal reattore 3, provocate dal contatto dell'acqua con le barre scoperte, che ha prodotto una grande quantità di idrogeno e ossigeno, che poi appunto hanno reagito provocando quelle enormi esplosioni, danneggiando il vessel, Quindi sappiamo appunto che c'è stata una fusione delle barre all'interno di questi due reattori. Un'altra fusione.
Forse dovremmo dire queste barre cosa sono, come si posiziona, cioè orientativamente.
Orientativamente sono barre di uranio misto, uranio 235 e uranio 238. Di cui in alcuni non so se a Fukushima utilizzassero anche carburante arricchito da plutonio, no, mi sembra di no. Comunque in generale sono delle barre in cui c'è stata una reazione, la reazione di scissione dell'uranio dovuta ai neutroni che queste barre si scambiano l'una con l'altra, quindi alla reazione a catena, e quindi questo decadimento fa partire una serie di altri decadimenti a catena, quindi l'uranio si trasforma in tutta una serie di altre sostanze, altri materiali che quindi sono barre piene di qualunque tipo, praticamente di tutta la tavola periodica degli elementi a disposizione, tutte le cose più schifose e radioattive sulla faccia della Terra si concentrano in queste barre, che sono contenute da un piccolo strato di zirconio che con l'alta temperatura, nel momento in cui le barre vengono scoperte, praticamente si gratta via facilmente, le barre escono fuori, cioè appunto il metallo liquido esce fuori e si fonde, cioè succede un gran casino, un gran patatrac, che veniva chiamata sindrome cinese, adesso potremmo chiamarla sindrome giapponese probabilmente. C'è stato un altro grave danno al reattore 2, dove c'è stata un'esplosione dei container dell'acqua di raffreddamento al di sotto, quindi un'altra, probabilmente anche in questo caso una fusione del nocciolo, e un altro danno nel reattore 4. Quindi mentre nei reattori 1, 2 e 3 più o meno si tenta di contenere queste reazioni che avvengono attraverso l'immissione di una quantità enorme, un pompaggio enorme di acqua di mare che va a danneggiare tutte le condutture, ma comunque altro non si può fare se non tenere a bada il mostro, perché se smettessero di pompare acqua di mare probabilmente uscirebbe altro idrogeno, ci sarebbero altre esplosioni e la reazione non si arresterebbe mai per migliaia di anni. E abbiamo appunto che tutto questo pompaggio di acqua di mare inizia a infiltrarsi, non inizia ad infiltrarsi, da due anni si sta infiltrando nei sotterranei, in tutti i tunnel sotterranei di Fukushima, arriva alle falde acquifere, arriva al mare. Quello che si può fare è pomparlo e tentare di trattarlo.
Senza contare poi magari gli sversamenti volontari di quest'acqua contaminata.
Assolutamente sì, perché quest'acqua viene pompata, messa in cioè ci sono campi e campi di abnormi container di cemento armato in cui quest'acqua viene stoccata, e dopo un po' questi container si esauriscono e piano piano l'acqua viene silenziosamente rigettata in mare. Si parla di circa 300.000 tonnellate, sversamenti da 300 tonnellate, quindi 300.000 litri d'acqua.
Sversamenti fatti dai gestori
fatti dai gestori, dichiarati come perdite, insomma non si capisce bene. Quello che si sa è che sotto Fukushima c'è un enorme fiume sotterraneo di acqua radioattiva che non si sa come gestire, e c'è anche un problema legato al reattore 4 che sta sprofondando proprio per via di questa continua infiltrazione. E nel reattore 4, il reattore 4 non era attivo nel momento in cui c'è stato il terremoto, e le barre erano spostate in una piscina a fianco al reattore, le barre esauste, che però esauste, comunque stiamo parlando di barre che lasciate scoperte raggiungono la temperatura di fusione del ferro tranquillamente ed emettono tutta una serie di gas schifosi e altamente radioattivi. Quindi il terremoto ha danneggiato la piscina del reattore 4 dando gravissimi problemi e anche esplosioni all'interno del reattore 4. Vediamo adesso com'è la situazione. Insomma, si parla, ci sono dichiarazioni molto catastrofiche, probabilmente ha ragione.
E, insomma, è ampiamente documentato e riportato da parecchi giornali a livello internazionale, mentre insomma qui da noi di questa vicenda si dice veramente poco.
Sì, perché
niente.
Magari fra 20 anni ti ripropongono un altro referendum sul nucleare. Sì.
Infatti, insomma, quindi a novembre ci sarà questa operazione sul reattore 4. estremamente pericolosa, perché appunto si parla della rimozione di 400 tonnellate di questo combustibile nucleare, e questo reattore, come diceva poco fa Niccolò, è sprofondato di circa 300 centimetri all'interno del terreno ed è circondato in qualche modo da questi liquidi pericolosi, e per cui insomma l'estrazione di queste barre, che dovrebbero essere circa 1300 barre, non può che essere fatta manualmente, non attraverso i computer, e insomma c'è un esperto nucleare, Arni Gundersen, che definisce questa operazione come il voler sfilare delle sigarette da un pacchetto accartocciato, quando diciamo, se una sigaretta anche solo da una botta all'altra ci si può trovare di fronte a, non so, anche esplosioni comunque sia, o comunque a emissioni estremamente pericolose, e che il sistema di raffreddamento non è preparato ad affrontare, dal momento che il sistema di raffreddamento che lo circonda è semplicemente stato realizzato per il calore di decadimento tipico di queste centrali, e non per delle eventuali esplosioni.
Quindi 1400 barre, 1300 barre incastrate una con l'altra in posizioni non ottimali, insomma si sta, lo scenario è quello di un di uno Shanghai pericolosissimo da risolvere, perché insomma, come alla minima errore, il rischio è quello di una contaminazione radioattiva di proporzioni che sembrano insomma veramente apocalittiche.
Sì, parliamo di un'operazione di questa scala, probabilmente non c'è mai stata, no, assolutamente no, probabilmente, dal momento che secondo la stessa agenzia giornalistica Reuters si tratta come di contenere la radiazione equivalente a 14.000 volte la bomba atomica di Hiroshima, un'operazione che richiederà 11 miliardi di dollari e che probabilmente non sarà terminata che tra una quarantina d'anni totalmente, e di cui tra l'altro non abbiamo assolutamente la possibilità di valutare i possibili danni proprio a livello societario dell'umanità. Anche diciamo gli osservatori meno allarmisti, come per esempio gli esperti dell'ONU, ormai parlano comunque di un problema che è umanitario, di un problema che coinvolge insomma la specie umana, c'è addirittura chi parla del rischio di dover, diciamo, per tutto l'emisfero nord del pianeta, e comunque sia già adesso vediamo che queste acque rilasciate da questa operazione, che comunque è stata fatta silenziosamente negli ultimi mesi, ma che in realtà non ha avuto assolutamente dei buoni risultati, ha immesso acqua radioattiva su un'area di mare che comunque è quella vicina all'America del Nord, nel lato occidentale, vicino alla Cina, alla Corea, quindi assolutamente non parliamo più soltanto del Giappone, e tuttavia continuiamo a avere, diciamo, delle campagne tranquillizzanti a livello mediatico, per cui addirittura il Giappone ha recentemente vinto l'assegnazione delle Olimpiadi del 2020, quando, voglio dire, parliamo di un territorio che come può ospitare anche degli atleti, un'iniziativa. Abbiamo visto durante insomma quella che fu l'incidente di Fukushima che la popolazione giapponese ha un modo molto diverso di reagire a un disastro ambientale rispetto a quello che potremmo avere noi occidentali e magari noi italiani, per cui c'è questo atteggiamento quasi stoico di fronte alle difficoltà. Però effettivamente rimaniamo un po' allibiti di fronte addirittura all'assegnazione di questa iniziativa sportiva al Giappone, insomma.
Poi tra l'altro la città di Tokyo è parecchio vicina al sito di Fukushima, non parliamo di una delle città più lontane, ma invece una di quelle più vicine,
con circa 400 chilometri,
e poi tra l'altro le correnti dalla baia di Fukushima portano gran parte della radioattività proprio nella baia di Tokyo, e questo è stato ampiamente documentato dai giornali nei scorsi anni, e quindi insomma un motivo in più per cercare di nascondere in realtà il disastro. Ma secondo me qua c'è il rischio che nel 2020 le Olimpiadi, capace che le sono costretti a farle a Roma,
In tutto ciò sì, continuiamo a parlare di queste cose, anche se a quanto pare non ci sono lotte territoriali contro insomma anche semplicemente la normalizzazione di queste notizie, perché comunque sia il quello che è il dibattito sul nucleare sembra non spegnersi mai quando si parla di fonti energetiche. Sembra che anche un disastro di queste proporzioni non mette in discussione il fatto che questa fonte energetica è ancora presa in considerazione, appunto ogni tanto bisogna bisogna rifare un referendum, bisogna riprendere a discutere del fatto che la Francia ce l'ha, noi no, noi compriamo l'energia, però insomma effettivamente è questo il nucleare.
Sì, si parla tanto poi appunto di errore umano. A Chernobyl probabilmente fu causato da un test finito male, a Fukushima si parla di mala gestione delle conseguenze del terremoto, ma insomma mica si possono importare i tecnici da Alfa Centauri. A un certo punto bisogna essere anche abbastanza intelligenti da non costruirle queste cose. Un conto è essere stoici contro il terremoto come possono essere i giapponesi, un conto è essere stoici contro un disastro ambientale che hai creato tu con imbecillità che si sono stratificate durante gli ultimi 50 anni. E rapidamente in chiusura ricordiamo un appuntamento, perché questa trasmissione appunto vuole un attimo fare il quadro su quello che è successo quest'estate tra la discarica in OTAV, e in quest'estate c'è stato anche un corteo molto partecipato e molto conflittuale in Sicilia, a Niscemi, in cui un corteo di 2000 persone è entrato all'interno di una base in cui ci sono una serie di circa una 46 antenne che controllano le comunicazioni dell'esercito statunitense in tutto il mondo, e appunto sono state fatte anche delle dirette, e potete andarle a trovare sul sito di Radio Onda Rossa, che è radioondarossa.info. E la lotta No Mumos anche va avanti, ha subito una forte repressione, e i lavori all'interno della base per costruire le nuove antenne ad alta frequenza del Mumos vanno avanti, passano camion su camion, sono stati appunto repressi i blocchi che aveva organizzato il presidio No Mumos là davanti, proprio poco dopo poche settimane dopo il corteo. E i No Mumos rilanciano appunto la mobilitazione attraverso il prossimo corteo che si terrà a Palermo il prossimo 28 settembre, quindi questo sabato, e probabilmente verrà organizzato anche un autobus da Roma, e credevamo fosse appunto importante lanciare l'appuntamento.
Allora chiudiamo insomma Impatto dai microfoni di Radio Onda Rossa, e ricordiamo insomma che dedichiamo la trasmissione a tutte le persone private della loro libertà, e seguirà il tappabuchi. Li ringraziamo per averci concesso 5-6 minuti del loro tempo, e poi insomma, come ci siamo ripromessi prima della trasmissione, cercheremo entro la fine del mese di fare uno speciale un po' più approfondito sulla vicenda di Fukushima, che ha tutte le caratteristiche di una vera e propria catastrofe apocalittica.
There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief.